Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Il generale Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa, feste, cene e spese per la famiglia. Guarda caso, proprio ora che sembra la sua discesa in campo per le prossime europee quasi cosa certa.
Purtroppo è la macchina del fango che è cominciata ed è una macchina pericolosa perché vuole colpire e punire gli avversari politici attraverso la diffamazione e attraverso le false notizie costruite ad arte. Non voglio entrare nel merito della vicenda personale del generale Vannacci, che non è compito mio, sarà lui e sarà la realtà a documentare la veridicità o meno di queste informazioni, ma io credo che sia scorretto e sia inopportuno che una persona pubblica sia dileggiata e diffamata per questioni personali su cui se dovranno intervenire i magistrati o meno saranno questioni personali, non certo da divulgare su quotidiani, soprattutto perché non ci sono pene da scontare o condanne in via definitiva, è totalmente costruita per danneggiare l'immagine di un possibile candidato che ha un potenziale di raccolta di consensi e di preferenze altissimo alle prossime elezioni. Si può essere con Vannacci, contro Vannacci, d'accordo con Vannacci, in disaccordo con Vannacci, ma in politica ci vuole un principio che è quello del rispetto della dignità delle persone, del rispetto della vita privata, del rispetto delle situazioni processuali o meno private, e dobbiamo avere il coraggio di applicarlo a tutti. Non si può usare la informazione e la magistratura a fini politici, perché altrimenti non ci troviamo più in una democrazia, ma ci troviamo in un regime che usa certe leve pubbliche per colpire e danneggiare gli avversari politici.
E come dicevamo, proprio per le europee sembra più viva l'ipotesi di Vannacci candidato con la Lega, anche se sembra che Fratelli d'Italia ci stia pensando. Pensi che il generale debba accettare questa candidatura?
L'ho detto più volte in più occasioni, dove sono stato anche chiamato ad esprimere la mia opinione in interviste pubbliche. Io credo che la forza del pensiero proposto dal generale Vannacci attraverso il suo libro e le sue varie dichiarazioni e interviste pubbliche si riduca a un'opinione di parte, e non deve essere, perché purtroppo questo andrebbe a lenire e a ridurre il potenziale di azione del suo della sua scelta personale di intervenire con robustezza e tenacia su argomenti fortemente importanti che vanno a scardinare il pensiero unico del cosiddetto politicamente corretto. Credo che quindi sia decisivo che il generale non lo porti dentro un'opzione partitica, lo potrei dire anch'io rispetto a quelle che sono le opzioni personali che seguo al di fuori degli impegni che mi vedono in campo come il Mirko risponde, che non hanno né colore partitico né colore politico. Però io credo che sia necessario e decisivo che chi porta avanti battaglie come quelle che il generale Vannacci ha elencato nelle sue esternazioni, nel suo libro, debbano stare fuori da quello che è il contesto di un'opzione di partito, per avere la libertà di poter andare ad abbracciare il pensiero di tanti che magari sono rimasti delusi da un'opzione di partito e che però magari abbracciano questo tentativo sano, genuino e positivo di non abbeverarsi alla fonte del pensiero unico, dell'ideologia dominante e che vuole trasformare ogni analisi critica rispetto a quello che ci viene propinato ogni giorno dai mass media in una forma di dissentire inaccettabile, inammissibile. Credo che ha avuto un grande coraggio e se lo porta e lo intende capitalizzare solo sotto il profilo elettorale, commette un grave errore.
Chiara Ferragni e Fedez sembra si siano separati, forse l'unico consiglio utile che nessuno gli ha dato finora sarebbe quella di pensate ai figli. Non credi?
Sicuramente quello che dici è corretto, sicuramente i figli hanno bisogno di essere messi al centro di questo momento difficile per la dinamica di questa famiglia troppo famosa e quindi troppo colpita dai mass media anche nelle loro dinamiche interne. Io personalmente, quando ero più giovane, mi sono fatto prendere anch'io dal desiderio di portare al pubblico la mia vita privata, la mia vita familiare. Ora una delle ragioni primarie della mia vita quotidiana, che è primariamente pubblica, ancorché privata, è quella di proteggere la vita privata e la vita familiare dai riflettori, dai mass media, dai social network. Invece l'errore che credo Fedez e Ferragni abbiano commesso è quello proprio di portare la famiglia all'attenzione di tutti attraverso i social e i mass media. Questo purtroppo mette in difficoltà i bimbi e adesso vivranno una situazione di attacco indiscriminato alla famiglia di cui fanno parte quotidiano, con pro e contro, papà, mamma, e mettendo i genitori l'uno contro l'altro. Per questo quindi dobbiamo con coraggio fare un appello affinché ci sia prima di tutto una massima attenzione da parte di giornalisti e influencer per quanto riguarda le dinamiche di vita privata che riguardano i figli. Per quanto riguarda gli adulti, che abbiano almeno il minimo di creanza di non utilizzare o speculare la situazione a fini pubblicitari, economici o personali. I figli al primo posto.
Morte Navalny, tutti accusano Putin pur non avendo prove a sufficienza, ma basandosi solo su ipotesi, molte volte in stile cospirazionista. Tu cosa ne pensi, Mirko?
È difficile intervenire su una vicenda così particolare, soprattutto così mediaticamente strumentalizzata. Sono convinto fortemente che dietro ci siano posizioni diverse rispetto a quelle che i mass media hanno proposto, tirando la giacchetta alla vicenda Navalny a seconda delle loro necessità, Occidente e Russia e altri stati internazionali che sul tema sono intervenuti. Personalmente credo che Navalny fosse un oppositore che desse molto fastidio a Putin e credo che le condizioni di segregazione dei carcerati in Russia non siano certo conformi a quei principi che noi tutti in Occidente o in Italia conosciamo. In questo senso quindi dovremmo interrogarci sul livello a cui siamo arrivati oggi della competizione politica, su ciò che come Occidente dobbiamo proporre anche come metodo con cui gestire i conflitti politici. Purtroppo la Russia in questo senso non è certo un esempio da guardare, non è certo un modello da seguire. Sicuramente però non possiamo analizzare con gli occhi dell'Occidente, con gli occhi dell'Italia, questa dinamica, che è una dinamica che va guardata con gli occhi della Russia e con gli occhi interni a un mondo che ha costumi, usi e storie diverse dalle nostre. Per questo dico calma, non celebriamo santi, non inneggiamo ad eroi, portiamo rispetto per una tragedia, portiamo cordoglio per il dramma personale della famiglia, portiamo preghiera per questo dramma che è stato consumato in Russia, ma non esprimiamo giudizi che vogliono alzare a bandiera di eroe qualcuno e a bandiera di diavolo qualcun altro. Il principio, il criterio religioso non appartiene alle analisi di queste dinamiche. Cerchiamo di tenerci ai fatti di cronaca e di analizzarli con spirito cristiano.
Cariche a cortei pro Gaza, Schlein contro i poliziotti, ma non contro Israele. Ipocrisia totale a sinistra?
Credo che la modalità con cui Eli Schlein abbia espresso le sue posizioni ripetutamente sulla crisi palestinese, israelo-palestinese, dimostrino che di ipocrisia ce ne sia tanta. È un peccato. Io credo che bisogna stare attenti a ogni tipo di dichiarazione e bisogna lavorare con forza e con coraggio per far sì che ci sia un percorso di possibile tregua e di auspicabile pace in Terra Santa. Credo che questa sia l'unica strada possibile. Tutto il resto credo che siano strumentalizzazioni ideologiche preposte solo a tirare per la giacchetta una vicenda drammatica a fini elettorali e a fini propagandistici. Lasciamo perdere tutto questo e concentriamoci primariamente sul dramma di vite umane che colpisce quella terra da una parte e dall'altra del conflitto israelo-palestinese per l'appunto, e cerchiamo di costruire un percorso internazionale che possa arrivare ad una tregua. E solo le principali potenze mondiali, Stati Uniti, Cina, Russia, Europa in primis, possono lavorare in questa direzione.
A breve si vota. Dal 1956 esiste la legge sul silenzio elettorale. Secondo te, ai tempi dei social, ancora senso questa norma?
Sono convinto che sia una norma superata, e sono convinto che sia una norma che non ha più senso di collegamento con la realtà di oggi. Oggi ci sono i social network, oggi ci sono modalità di campagna pubblicitarie completamente diverse rispetto a quelle che c'erano nel 1956. Per quello che sono convinto che vada riguardata, vada riformata, vada ristrutturata. Il silenzio elettorale è una cosa importante perché permette alle persone di prendersi uno spazio personale per poter capire quale scelta fare rispetto a una presa di posizione importante come quella del voto. Il fatto di essere inondati sistematicamente di informazioni che possono modificare in maniera subliminale, a volte inopportuna, le valutazioni che una persona si è costruita nel tempo, con campagne ad hoc che tendono a mettere al centro le emozioni empatiche del momento rispetto alla riflessione del lungo periodo, siano pericolose. Per cui ragioniamo insieme, non in base alle fazioni politiche, ma in base a una riflessione che vada oltre le appartenenze partitiche, per costruire una riforma della legge del 56 adeguata ai nostri tempi e che garantisca al silenzio elettorale la necessaria importanza e necessario spazio che merita.
In Germania ormai la cannabis è diventata legale. Siamo passati dal paese delle famiglie in Romagna a quelle sballate di Scholz. Come cambia il mondo?
Purtroppo è una degenerazione che sta colpendo i paesi occidentali a livello globale e ora arriva a colpire la Germania. Sicuramente come Italia saremo sempre maggiormente sotto attacco su questi temi, perché purtroppo è un mercato che genera un business enorme, perché purtroppo si vuole andare a colpire le giovani generazioni attraverso un uso libero delle droghe che possa contaminare le persone più fragili, più deboli, che sono i consumatori più spinti e quelli che spendono di più. E in questo senso ci dovrebbe essere una battaglia trasversale delle famiglie, quelle famiglie tedesche che arrivavano dalla Germania, in Romagna, in Riviera per divertirsi, stessa cosa le famiglie italiane che non vogliono accettare la dinamica di una contaminazione violenta delle menti delle loro ragazze attraverso l'uso libero delle droghe leggere, che leggere non sono, perché di droghe leggere si parla, ma inopportunamente sbagliato come concetto, perché sono droghe, punto e basta. E in questo senso quindi dovrebbe essere una battaglia europea occidentale di carattere trasversale che colpisce la propaganda unica della liberalizzazione delle droghe, mettendo insieme tutte le famiglie che credo che in Germania come in Italia abbiano a cuore il destino dei loro figli.
Giorgia Meloni vola a Washington, dove giovedì 1 marzo incontrerà alla Casa Bianca Joe Biden. Sul tavolo la questione Ucraina e Medio Oriente.
Un incontro di prassi, un incontro di routine che vedrà confermare la scelta di Giorgia Meloni, con la quale è andata al governo del paese, di non allontanarsi dal sostegno alla campagna ucraina contro la Federazione Russa e nel mantenere le posizioni ferme finché non ci sarà elezioni in America e si valuterà quali saranno le scelte più opportune per uscire dall'impasse della guerra ucraino-russa. In questo senso non mi aspetto niente di nuovo, niente di innovativo, credo che si manterranno le posizioni di blocco precedentemente assunte, credo che Giorgia Meloni, per necessità anche di politica interna e di tenuta della sua posizione all'interno dell'Unione Europea, sarà fedele a quanto già detto precedentemente.
21enne costretta a fare un test di gravidanza al lavoro, scopre di essere incinta e viene licenziato con un messaggio via WhatsApp. Succede ancora questo in questo paese definito civile come l'Italia?
È una cosa vergognosa, è una discriminazione inaccettabile. Oggi diventare mamma e rimanere incinta è quasi un crimine per chi vuole lavorare. E credo che un paese come l'Italia non possa definirsi civile fino a quando una donna debba vergognarsi o debba nascondere il fatto che è rimasta incinta. Dovrebbe essere una gioia, dovrebbe essere una festa per il paese, non solo per quella famiglia, anche per il luogo di lavoro, avere una donna che diventa mamma. Purtroppo questa cultura in questo paese non c'è e siamo vittime di una cultura contro la vita e la famiglia che mette al centro il mercato, il profitto, rispetto alla cultura della vita, che è una cultura che genera profitto. Se siamo capaci di investirci sopra, di creare uno stato sociale adeguato e di far sì che possiamo capire che solo un'inversione dell'inverno demografico e un trend di natalità positivo può generare una crescita produttiva della comunità.
Affetto e sesso in carcere. A Padova arrivano le prime casette suggerite dalla consulta. Cosa ne pensi?
Beh, sicuramente bisogna comprendere che non è pensabile oggi concepire le modalità con cui è stata costruita la detenzione carceraria nei decenni come consapevolmente adeguate rispetto alle esigenze dei detenuti di oggi. Io credo che il sistema carcere sia un sistema finito, tolto i reati di gravità assoluta, i più importanti come terrorismo e altri gravi atti pericolosi che colpiscono le persone più fragili e deboli, penso omicidi efferati, eccetera. Credo che tutti i percorsi che devono vedere lo sconto della pena da parte dei carcerati devono essere una vera e propria applicazione del principio costituzionale della rieducazione e reinserimento sociale. E questo è fondamentale portarlo avanti attraverso non il carcere, ma un'attività di accompagnamento e di sostegno e rieducazione fatta dallo Stato attraverso privati sociali adeguatamente preparato e attivo per far sì di riconquistare cittadini positivi, cittadini seri e non delinquenti. In questo senso credo che il fatto di garantire la possibilità di vivere l'affettività sessuale con il proprio partner, la propria moglie, sia qualcosa di positivo che dobbiamo guardare con favore. È un primo tentativo di rendere umano un luogo che col tempo è diventato sempre più disumano, e lo vediamo dal numero di suicidi che ogni anno colpisce le carceri italiane.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.